al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buongiorno, Emanuela Campanile al microfono. La Chiesa in Africa a servizio della riconciliazione, della giustizia e della pace, il tema della seconda Assemblea Speciale per l'Africa del Sinodo dei Vescovi, iniziata il 4 ottobre, che si concluderà il 25 dello stesso mese. Dunque questo è il tema che riprendiamo. Stiamo seguendo proprio giorno dopo giorno i lavori del Sinodo. Vi faremo tra l'altro ascoltare una serie di interviste ai vari padri sinodali provenienti dai diversi stati del continente africano, proprio per capire qual è la situazione in Africa. Le interviste sono realizzate dal nostro inviato Paolo Ondarza. Poi nella seconda parte di Al di là della notizia, un'intervista a una missionaria, suor Laura Girotti, missionaria ad Adwa, questa città in Etiopia al confine con l'Eritrea. Il suo racconto è veramente incredibile, perché ci parlerà di come cinque suore durante la guerra fratricida tra etiopi ed eritrei dal 98 al 2001 sono riuscite ad accogliere nella loro missione e a sfamare letteralmente migliaia e migliaia di profughi che arrivavano dall'Eritrea. Comunque, una cosa alla volta, facciamo un momento di memoria storica. Per quanto riguarda il Sinodo africano, si tratta della seconda assemblea dedicata a questo continente. La prima si è svolta nel 1994, vi partecipano 244 padri sinodali. Apriamo allora la puntata di oggi con l'intervista a Monsignor George Biguzzi, che è vescovo di Makeni, presidente della Conferenza Episcopale in Sierra Leone. Paolo Ondarza ha chiesto in Sierra Leone qual è la situazione per quanto riguarda la pena di morte. Sentiamo la risposta.
Ancora in Sierra Leone c'è nella legge la possibilità della pena di morte. Il guaio è che in passato è stata usata da regimi passati spesso come un sistema per eliminare gli avversari politici. Mai la dottrina della Chiesa è voluta in questo senso. La pena di morte non è ammissibile. Io l'ho lanciato qui nel Sinodo, ma non solo io, l'ho lanciato anche qualche giorno fa nella discussione libera, perché il Sinodo ne faccia proprio un punto fermo per tutto il continente. È come un passo avanti, appunto, nel riconoscimento, nel rispetto dei diritti umani.
Come viene recepito il no della Chiesa alla pena di morte nel suo paese?
Io penso che la gran parte dei nostri cattolici lo accettano e lo vogliono. C'è però, devo riconoscere, un certo gruppo che ritiene che per i crimini più gravi sia una giusta retribuzione, per così dire.
Anche tra i cattolici?
Anche tra i cattolici c'è chi la pensa così. C'è stato, per esempio, la commissione della giustizia e pace, nelle proprie raccomandazioni fatte al governo della Sierra Leone, una delle raccomandazioni fatte che dovrebbe essere obbligatorie per il governo è quella dell'abolizione della pena di morte. Però appena è stato pubblicato il rapporto della commissione, c'è stata una risposta dal governo in carica a quel tempo dicendo non possiamo accettare l'abolizione della pena di morte per tutti i crimini. Per alcuni così gravi la riteniamo. Quindi non c'è, direi, recezione generale di questo messaggio che venga abolita to court in modo completo.
Oggi qual è la situazione politica del paese?
In Sierra Leone c'è pace politica e pace sociale. È durata appunto dal gennaio 2002, quando ufficialmente è stata dichiarata la guerra finita. Non ci sono stati dei focolai di nuovi, e quindi per questo siamo molto contenti. Quello che però preoccupa tutti, da quelli che sono il governo, le parti sociali, la società civile e noi della Chiesa, è che ci sono ancora tante delle cause che hanno scatenato la guerra precedente in mezzo a noi, per esempio la corruzione, per cui il governo ha istituito una commissione anticorruzione, la mancanza di lavoro per le giovani generazioni, la nazione è ancora molto giovane perché la maggioranza sono sotto i 25 anni, però tanti di questi giovani si affacciano ormai alla vita e non hanno prospettive. Alcuni devono rimandare il matrimonio. Questo poi crea altre cose, crea magari la promiscuità che poi può diffondere HIV, AIDS, certo. Sono cose molto legate. E quindi questa è la cosa che preoccupa. Ci sono tanti interessi stranieri e non sappiamo bene a quali condizioni lavorano. Ecco, penso che in futuro, come risultato anche di questo sinodo, vorremmo coordinare di più i nostri sforzi con la società civile per fare chiarezza, in modo che sia la nazione e il popolo che veramente beneficia e non solo magari alcuni di cui noi non sappiamo.
Nel suo intervento lei ha formulato una proposta che ha ricevuto anche molti consensi.
Sì, alle chiese dell'Europa e del Nord America. Questo lo sento molto, ma ho visto che gli altri vescovi sono d'accordo. Noi siamo molto grati perché l'evangelizzazione e la crescita della chiesa nell'Africa subsahariana la si deve all'aiuto in personale, in mezzi delle chiese dell'Occidente. Oggigiorno però queste chiese intervengono e fanno progetti di sviluppo con i loro uffici. Questo è l'appello che voglio fare proprio cordiale, umilmente, perché noi abbiamo bisogno, ma cordiale. Ma io dico, perché fare questi progetti di sviluppo creando altre organizzazioni parallele a noi e non invece attraverso le nostre Caritas, attraverso i nostri uffici diocesani di sviluppo, attraverso le nostre commissioni di giustizia e pace.
Dall'aula del Sinodo lei ha rivolto un appello perché il Papa venga a visitare la Sierra Leone.
Noi abbiamo già fatto domanda ufficiale attraverso i canali propri, cioè attraverso il Nunzio, e abbiamo ricevuto risposta che la domanda è arrivata qui a Roma. Ancora però non sappiamo se e quando il Santo Padre potrà. Noi ci teniamo perché è un grosso dono per la chiesa locale, ci rafforza nella fede. E poi Sierra Leone è una delle pochissime nazioni in Africa che non ha mai avuto il privilegio di una visita papale. Noi speriamo che venga a confermarci nella fede e a gioire anche con la ospitalità, la cordialità e la vitalità della nostra piccola chiesa.
E quindi dalla situazione, dalle speranze in Sierra Leone passiamo a quanto succede in Libia attraverso le parole di Monsignor Giovanni Martinelli, vicario apostolico di Tripoli, che in questi giorni ha avuto l'occasione di denunciare la situazione dei tanti disperati che appunto arrivano in Libia fuggendo dalla guerra e dalla miseria di molti paesi africani e cercano ad ogni costo la possibilità di attraversare poi il mare per raggiungere l'Europa. Allora, la Chiesa in Libia, come vive questo problema? Ascoltiamo.
Noi siamo testimoni di una presenza di immigrati che vengono da tutte le parti dell'Africa. Hanno attraversato il deserto, sono persone veramente povere e decisi di non ritornare al proprio paese, ma piuttosto di essere accolti in Occidente. Rigettarli e disinteressarsi di loro è contro i diritti dell'uomo.
Qual è l'azione di soccorso della Chiesa in Libia verso queste persone?
Noi nel nostro piccolo in Libia cerchiamo di seguire questa massa di gente, sia nei centri di raccolta e poi per tutta la gente che è fuori. Noi cerchiamo di assisterli sul piano materiale. Settimanalmente le nostre suore si interessano di tante donne che arrivano a Tripoli in gestazione e quindi devono essere accompagnate all'ospedale, non hanno documenti e la suora offre il proprio passaporto, si prende cura di loro finché possono appunto dare a luce i propri bambini.
Quanti sono rifugiati?
Io vedo che gente che ha bisogno. Se c'è qualcuno che riusciamo a capire che vuole ritornare al proprio paese, ecco, le accompagniamo agli uffici competenti. Per le altre persone, ecco, cerchiamo di accompagnare l'ufficio delle Nazioni Unite per avere una carta di rifugiato, che è un documento di identità che non è riconosciuto dalla Libia. Quindi questo forse potrebbe essere anche un appello. Ecco, facciamo in modo che abbiano un documento che sia riconosciuto, accettato anche dalle autorità libiche.
Quanto la Libia è in grado di smistare, di selezionare?
Io penso che la cooperazione con la Libia non deve essere quella di dire dovete fare questo e quest'altro e quell'altro. Penso che la cosa più logica non sia soltanto quello di respingere, ma quello di dire noi li respingiamo, però siamo pronti a darvi una mano.
E adesso la terza tappa è in Egitto. Sentiamo l'intervista sempre di Paolo Ondarza.
Siamo con Monsignor Youssef Ibrahim Sarraf, vescovo del Cairo dei Caldei in Egitto. Monsignor Sarraf, lei ha parlato, ha fatto un'esortazione, ha detto dobbiamo fare un mea culpa, anzi un grande mea maxima culpa. Per quale motivo ce lo vuole sintetizzare?
Perché praticamente l'evangelizzazione è iniziata dall'Egitto, la prima evangelizzazione attraverso San Marco. E poi tutto l'Egitto e le cosiddette cinque città del nord sono state evangelizzate e giù fino alla Nubia. E lì si è fermata l'evangelizzazione. Non abbiamo attraversato, mentre all'epoca, specialmente dei faraoni, Egitto e Sudan, per esempio, erano un paese solo. Invece si è fermata alla Nubia. Ecco perché dico il mea maxima culpa, nostra colpa, che ci siamo fermati là per motivi antropologici, storici, eccetera. E l'evangelizzazione si è fermata. Poi la Nubia è un po' somigliante all'Etiopia, perciò Nubia e Etiopia sono state evangelizzate. Purtroppo la Nubia fino al XVII secolo e poi niente, l'abbiamo persa.
E oggi è troppo tardi?
Non è mai troppo tardi, è quello che ho detto anche nell'intervento mio a proposito delle chiese orientali, cattoliche ovviamente, che bisogna essere missionari, cioè andare a evangelizzare. E quello è il mandato dal Signore. Ci ha detto di andare a evangelizzare tutto il mondo, non un'epoca, ma tutto il mondo fino alla fine dei tempi. Perciò non possiamo dire ci dobbiamo fermare a un'epoca determinata, ma va avanti. È quello che dovrebbero fare anche le chiese orientali cattoliche, ovviamente, secondo me.
Lei ha fatto un richiamo alla Chiesa universale, cioè non dovrebbe interessarsi all'Africa solo la Chiesa africana, solo le chiese africane, ma l'intera Chiesa.
Esattamente, perché quando noi ci incontriamo qui, i vescovi dell'Africa, sappiamo bene i mali che esistono, in cui viviamo, li conosciamo. Ma essendo Synodus Episcoporum, cioè i vescovi di tutto il mondo, perciò tutti i vescovi del mondo si devono interessare ai problemi studiati nel Sinodo. Non è soltanto perché riguarda l'Africa, allora gli africani e gli altri non ci riguarda. Se no siamo fuori dalla Chiesa. Per essere dentro la Chiesa, ogni cosa che avviene a uno dei fratelli tocca l'altro. Se no non siamo più nella comunione.
È un richiamo alla cattolicità della Chiesa.
Esatto. Ecco, quello che ho detto anche nel mio intervento, mi sono domandato quanti hanno letto Ecclesia in Africa. Prima di tutto in Africa. Non tutti l'hanno letto. E poi figuriamoci fuori dall'Africa, che poi appena si vede Ecclesia in Africa dice questo non mi riguarda. È per l'Africa. Invece no. Dobbiamo interessarci tutti gli uni degli altri. Il problema di uno è il problema mio. Il problema mio è il problema dell'altro confratello.
Monsignor Saraf, un'ultima domanda. Come vive la Chiesa cattolica in Egitto?
La Chiesa cattolica in Egitto è una minoranza. La minoranza della minoranza. Mi spiego, siamo 85 milioni più o meno la popolazione. E su questi 85 milioni, diciamo più o meno 10-12 milioni sono cristiani copti ortodossi, però sono cristiani. In questi cristiani sono circa 200-250 mila i cattolici, divisi in 7 riti cattolici sempre, però come vedi siamo una proprio minoranza della minoranza. Però abbiamo le scuole, 166 scuole cattoliche e alcune scuole hanno circa 3.000 alunni, una cosa grande, e tutti sanno e rispettano bene le nostre scuole. Abbiamo ospedali, dispensari, ambulatori, la parte assistenziale e la parte educazionale, educativa. Questo è il lavoro della Chiesa Cattolica. Ovviamente la Chiesa Cattolica è molto rispettata perché rispetta gli altri e cerca di dialogare con gli altri e vive in comunione. 7 riti, viviamo in un'assemblea sola della gerarchia cattolica d'Egitto e prendiamo praticamente le decisioni che ci riguardano tutti insieme.
Vorrei chiudere con le parole del relatore generale, il cardinale Turkson, arcivescovo di Cape Coast. Siamo in Ghana. Il cardinale ha spiegato che l'obiettivo di questo sinodo è che i cattolici del continente diventino servitori della riconciliazione, della giustizia e della pace. È tempo di cambiare marcia, ha proseguito Turkson, e di dire la verità sull'Africa con amore, promuovendo lo sviluppo del continente che porterà al benessere di tutto il mondo. E ora vorrei proporvi una testimonianza, quella di una suora missionaria ad Adwa, questa città etiope al confine con l'Eritrea, che insieme a 5 altre suore nel 98, a dire la verità era il 12 maggio per essere precisi, del 1998, ha aiutato migliaia e migliaia di sfollati nella sua missione, li hanno accolti, li hanno sfamati, migliaia di persone che arrivavano dall'Eritrea. Suor Laura Girotto ci racconta come riuscì a vivere in quei giorni insieme alle altre 5 suore. Sentiamo.
Eravamo l'unica realtà, diciamo, rimasta in grado di aiutare. Tutti gli altri organismi erano andati via, erano stati evacuati su ordine delle ambasciate. E quindi a noi hanno chiesto di firmare, la nostra ambasciata ha chiesto di firmare un documento dove affermavamo di aver ricevuto l'ordine di evacuazione, ma che noi avevamo rifiutato. E quindi l'ambasciata declinava ogni responsabilità ci fosse successo qualcosa, perché eravamo proprio in prima linea. Lei deve tenere conto che la guerra è iniziata overnight, letteralmente, per noi il 12 maggio del 98. Nel giro di 48 ore tutti gli uomini abili, che in realtà sono gli ex guerriglieri del Derg, della guerra contro Mengistu, che era finita semplicemente nel 91, sono partiti automobilitati, perché noi ci siamo trovati diciamo in guerra soprattutto, sì, veramente overnight, quindi nessuno se l'aspettava, nessuno sapeva nulla, e abbiamo visto arrivare 500 profughi dai confini, dalle villaggi di confine con l'Eritrea. Io ero in Eritrea quella sera lì, avevo accompagnato mio fratello che era venuto a installarci il generatore e l'avevo riaccompagnato ad Asmara con quello che avrei saputo più tardi è stato l'ultimo volo dell'Ethiopian Airlines. La mattina dopo io andavo e venivo in macchina, ho cercato di rientrare a casa perché avevo scuola e non sono riuscita a passare il confine, mi hanno bloccata. Ho trovato quello che il giorno prima era tutto normale, ho trovato tutto bloccato dai militari.
Ma non c'erano state avvisaglie?
Assolutamente nulla. Nulla, io sono arrivata al confine, mi hanno fermata, cosa assolutamente insolita, decine di volte per strada, però finché non sono arrivata al confine eritreo con l'Etiopia e al confine etiopico con l'Eritrea, erano due i posti di blocco che occorreva passare, non si sapeva nulla, semplicemente una presenza militare totalmente abnorme.
E ad Adwa come è riuscita ad arrivare?
Perché arrivata al confine etiopico, grazie a Dio ho incontrato gli ufficiali che mi conoscevano, perché noi andavamo ad Asmara praticamente una volta alla settimana a andare a fare la spesa, perché era l'unico punto dove potevamo fare il rifornimento. Quindi gli ufficiali che ci conoscevano, che uno soprattutto, mi avevano confiscato la macchina, confiscato i documenti. Arriva uno di questi ufficiali e mi dice: ma cosa fa lei qui? Dico: ma io veramente vorrei tornare a casa, sono passata ieri, cosa succede? Non faccia domande, dove è la macchina, venga con me, dove sono i documenti. È salito in macchina con me, ha fatto alzare la sbarra, siamo passati con la macchina, mi ha timbrato i documenti e mi ha detto: vada a casa e non ci giri indietro. Il giorno dopo abbiamo visto arrivare questi 500 profughi dai villaggi di confine con cammelli, asini, galline, stracci, e dicendo che avevano visto arrivare dei carri armati che non sapevano, arrivavano dalla parte eritrea, ma non sapevano cosa venissero a fare. I poliziotti di quartiere hanno cercato di fermarli, quelli hanno abbassato i cannoni e hanno sparato sugli edifici, sugli edifici pubblici, la chiesa, la scuola, eccetera, dicendo: da oggi siete eritrei e ve ne costruiremo di migliori e di più grandi. E questi hanno preso e se ne sono venuti ad Adwa. Quindi noi abbiamo saputo così che era scoppiata la guerra, perlomeno che c'era stato uno sfondamento.
E quando avete capito poi che eravate rimaste sole?
Dunque, per quasi sei mesi, otto mesi, c'è stata una situazione di stallo totale. Dopo questo arrivo dei profughi, nel giro di 48 ore, tutti gli uomini abili hanno preso e sono partiti. Sono andati al fronte, ma non sapevamo nulla, nulla di nulla. Non c'è stata nessuna informazione ufficiale, niente. Noi siamo state chiamate dalle autorità del Kebele, diciamo la circoscrizione, che a noi donne, io sono membro dell'Associazione Nazionale Donne Etiopiche, hanno consegnato i timbri, i documenti. Ufficiali della circoscrizione, e siamo rimaste noi con donne e bambini, fabbriche, campi, tutto abbandonato, perché gli uomini erano partiti. Per mesi non si è saputo cosa sarebbe successo, degli uomini non si sapeva nulla, di combattimenti non c'era segno, non sapevamo niente perché noi eravamo proprio all'interno. Questo è successo il 12 maggio, a febbraio sono cominciati i combattimenti ed è lì che ci hanno ordinato l'evacuazione. Lei deve tenere conto che l'Etiopia aveva smantellato l'esercito, non c'era esercito, ci ha messo quasi un anno a rimetterlo insieme. Noi passavamo il confine nei tempi normali, c'era un cordino in mezzo alla strada con uno straccetto, e quello era tutto il confine che c'era, perché praticamente erano nazioni sorelle, non... E questo è successo fino al 2001, le cose sono andate avanti così. Avendo noi rifiutato l'evacuazione, lei mi ha chiesto quali altre realtà c'erano. C'era per esempio presenze di tedeschi, presenze di gruppi che lavoravano, perché il governo stava investendo nel costruire fabbriche eccetera. Questi stessi, quando hanno abbandonato la zona, ci hanno passato le loro provviste, ci hanno passato le loro attrezzature, perché sapevano che noi saremmo restati. E siamo rimaste appunto le uniche con le autorità locali a soccorrere questa gente, che appunto ha cominciato ad arrivare a ondate.
E quante ne avete accolte?
150.000, senza nessuna struttura, senza cibo, senza medicine, neppure la Croce Rossa li accompagnava. Io ho saputo dopo che la Croce Rossa internazionale aveva dichiarato di averli accompagnati. Non è vero, io non ho mai visto nessun convoglio della Croce Rossa accompagnare questi profughi, tant'è che quando c'erano le avvisaglie di questi gruppi che arrivavano, e arrivavano attraverso il Mareb, che è il fiume di confine tra le due nazioni, i soldati di stanza mandavano il tam tam di avviso. Ci sono gruppi, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, che arrivavano, e tenga conto che erano tutte donne e bambini e maschietti sotto i 12 anni, oppure vecchi e malati, perché gli uomini abili sopra i 12 anni venivano trattenuti per timore che si sarebbero uniti all'esercito a combattere contro l'Eritrea. L'unico camion rimasto non confiscato per motivi bellici era il nostro, un telonato, e io sono anche lavoro nel paramedico, quindi andavo, avevo permesso militare al Mareb a ricevere questi gruppi di profughi che erano donne e bambini. Ho fatto tantissimi parti sul mio camion, donne che arrivavano poi a piedi, che attraversavano il fiume spesso in piena con i soldati che facevano catena doppia, tripla, quadrupla contro la corrente per evitare che qualcuno fosse portato via, e parecchie donne si sono lasciate portare via dalla corrente. E questo era, quindi questa è stata la situazione che abbiamo vissuto noi.
Nel 2001 finisce la guerra, ma cosa succede?
Diciamo che nel 2001 è stato firmato un trattato di pace ad Algeri, che però non ha risolto assolutamente nulla, perché si sono sospesi quasi totalmente i combattimenti. Però è una pace mai raggiunta, che non è stata mai veramente messa in atto, anche perché alcune delibere, alcune decisioni che sono state prese, come sempre in questi casi, sono state prese da gente e situazioni che non conoscono affatto la situazione locale. I nuovi confini hanno, e io le parlo per conoscenza di fatto, perché le persone che hanno subito queste situazioni sono da noi, si sono trovate con il compound di casa, diciamo la proprietà divisa in due. Il figlio, lei capisce che in Africa ci sono le famiglie sono allargate, quindi c'è un grande recinto con le varie casette dove ci sono i figli sposati, i genitori anziani, eccetera. Metà della famiglia da una parte, metà della famiglia dall'altra. Oppure un villaggio che fino a ieri era etiopico è diventato eritreo e viceversa. Quindi io credo che ambedue i governi abbiano dovuto rifiutare questa mediazione internazionale perché per evitare una guerra civile, perché i contadini si sarebbero scannati tra di loro, avrebbero preso falci e coltelli. Quindi questa è la situazione.
E adesso come gestite questa emergenza comunque costante, mi pare di capire?
Sì, guardi, noi fino ad ora abbiamo continuato a ricevere profughi o espulsi o gente che scappava, perché le due nazioni erano veramente sorelle. Noi abbiamo famiglie che hanno fratelli e sorelle sposati da una parte e dall'altra, quindi c'è un campo di accoglienza dove queste persone vengono accolte, vengono scrutinate, diciamo, si verifica la loro identità e vengono normalmente tenute per un mese in quel campo, vengono visitati da un medico quando diciamo la situazione si chiarisce, viene loro dato una certa cifra, sono normalmente 1000 birr e a famiglia più 100 birr per ogni bambino, una coperta ciascuno e qualche quintale di granaglie, e poi vengono inviati ai loro villaggi. Non ci sono mai stati campi profughi in Etiopia, la gente è sempre stata reindirizzata al villaggio d'origine. Il dramma è che moltissime famiglie erano ormai radicate in Eritrea da generazioni, 2-3 generazioni, insomma erano una nazione unica, e quindi il villaggio d'origine c'erano nominalmente, però loro non lo conoscevano e non erano conosciuti. Quindi c'è stato un rimbalzo dove su Adwa, che è la città prima dove sono arrivati, e qui siamo entrati noi e continuiamo a entrare noi. Abbiamo un progetto d'assistenza con migliaia di famiglie.
E Suor Laura, adesso quante siete?
Adesso siamo in 7, lavoriamo molto con la popolazione locale. Naturalmente noi come attività siamo educatrici, quindi abbiamo una scuola che diciamo comprende dalla scuola materna fino alla scuola superiore, adesso apriremo anche il college, però in Africa e poi in una situazione d'emergenza come quella si deve intervenire a 360 gradi. È inutile che noi prendiamo i bambini a scuola se prima non gli diamo da mangiare perché ci svengono in classe, e poi li mandiamo a casa e i genitori non hanno mangiato, se ci sono i genitori, e perché poi lei capisce c'è tutto un indotto negativo intorno a situazioni del genere che creano miseria, altra miseria,
che è difficile,
no?
Morale. Da spezzare.
Sì. E quindi ecco, abbiamo questo progetto parallelo oltre a quello formale, che è quello di assistenza. Noi abbiamo sempre soccorso chiunque fosse arrivato alla missione. Comunque sia arrivato alla missione non è mai stato rifiutato. Il nostro motto è: chi è povero non ha nazionalità. Quindi abbiamo anche avuto problemi col governo etiopico perché abbiamo soccorso gente eritrea, e però un bambino che ha fame è un bambino che ha fame, una donna che ha bisogno è una donna che ha bisogno, e quindi diciamo, ma lei sa, in situazioni calde di conflitto ci sono anche questi estremismi, no? Però diciamo ne siamo uscite bene, e adesso abbiamo un progetto di assistenza con qualche migliaio di famiglie.
E allora noi cosa possiamo fare da qui?
Guardi, prima di tutto prendere coscienza di queste situazioni, non abbandonarli mai. Io credo che ci fa del bene il rimettere a posto, dare il significato vero anche al nostro vocabolario. Quando parliamo di povertà, quando parliamo di soglia di povertà, quando parliamo di crisi, quando parliamo di emergenza, ecco, io stessa che sono italiana ho dovuto rivedere i contenuti delle mie parole. Povertà qui vuol dire certo tragedia immane, perdere il lavoro, però ci sono puntelli sociali. Non lavorare là vuol dire morire di fame. Fare fatica a arrivare alla fine del mese è una realtà che molte famiglie italiane affrontano ed è inutile negarlo, si fa fatica adesso anche qui. Là vuol dire morire di fame, letteralmente morire di fame. Non avere da mangiare, e morire di fame è una cosa brutta, bruttissima, molto peggio che morire di malattia. La fame è una assassina feroce che non perdona, e ti muoiono tra le braccia creature sane che semplicemente magari non hanno avuto quei 5 biberon che sarebbero necessari per poter vivere, e queste creature ti muoiono guardandoti dritte in faccia, restano solo più gli occhi grandissimi, bellissimi, che a un certo punto si spengono, perché quando c'è una fame così ormai abituale, il fisico raggiunge un punto di non ritorno, per cui non li puoi più né reidratare né nutrire, cedono proprio i sistemi del fisico, per cui è un punto di non ritorno. E questa è un'esperienza che non auguro a nessuno, ma che nello stesso tempo vorrei che fosse conosciuta, perché non, oggi come oggi, per quanto grande sia la crisi, non è accettabile che ci siano bambini e donne e persone che muoiano di fame. Noi manteniamo un bimbo con un euro al giorno, gli diamo 3 pasti, scuola, medicine e vestiti. Io non credo che la crisi sia così potente, così grande, da non avere un euro al giorno per mantenere una vita. Quanto vale la vita di un bambino? Quanto vale una vita umana? Meno di un euro al giorno. Sentivo stamattina, viaggiando in macchina, che aumenterà il prezzo del caffè, la tazzina che prendiamo al bar, il cornetto e cappuccino che ci costa 2 euro, 2,50 euro, tutte le mattine, perché gli italiani hanno questa abitudine. Anch'io l'avevo quando ero ragazza, ma vi assicuro che l'ho persa.
www.amicidiadua.org per conoscere la storia di queste missionarie impegnate in una zona dell'Africa così tormentata, ma anche così gioiose, queste donne che sono mamme, si vede dallo sguardo, chissà quanti bambini che conoscete e che avete aiutato.
Io sono madre ufficiale di 62 orfani.
Sor Laura, grazie per essere stata con noi.